Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un benvenuto anche da parte mia. Siamo così giunti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Siamo un po' stanchi, evidentemente. Ieri abbiamo letto il capitolo 27 degli Atti e abbiamo intitolato questo capitolo Il giornale di bordo. Vorrei rileggere ancora l'ultima parte. Leggiamo Atti, capitolo 27, i versetti dal 33 al 38. Finché non si fece giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo, dicendo: «Oggi sono 14 giorni che state aspettando, sempre digiuni, senza prendere nulla. Perciò vi esorto a prendere cibo, perché questo contribuirà alla vostra salvezza, e neppure un capello del vostro capo perirà». Detto questo, prese del pane e rese grazie a Dio in presenza di tutti, poi lo spezzò e cominciò a mangiare. E tutti, incoraggiati, presero anch'essi del cibo. Sulla nave eravamo 276 persone in tutto, e dopo essersi saziati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare. Come potete ben immaginare, 14 giorni di digiuno indebolirebbero anche il più forte degli uomini. Per questo Paolo, dopo averli quasi costretti a rimanere sulla nave, li pregò di mangiare. Evidentemente nessuno di loro aveva mangiato, e non deve essere facile riuscire a mangiare su un guscio di noce sballottato dalla tempesta. Ora erano vicini a terra e avevano tutti bisogno di recuperare le forze per arrivare a riva. Così Paolo impose il suo buon senso. Tutti allora, dietro l'esempio dell'apostolo, iniziarono a mangiare. Possiamo notare che Paolo, anche in questa occasione così drammatica, ringraziò il Signore in presenza di tutti. Anche questa fu una bellissima testimonianza. Ricordate un altro episodio dei Vangeli in cui il Signore Gesù mise i discepoli sulla barca una notte e li fece partire sul mare di Galilea? Disse loro di raggiungere l'altra riva e una tempesta li sorprese durante il viaggio. Li mandò dritti nella tempesta. Ora, non ditemi che Gesù non sapeva cosa sarebbe successo. Li mandò deliberatamente incontro alla tempesta. Egli è Dio. Sapeva della tempesta e sapeva cosa stava facendo. Credo che a volte il Signore faccia lo stesso con noi. Dobbiamo ricordare che siamo con Lui anche in mezzo alle tempeste. Non ha mai detto, infatti, che non incontreremo le tempeste della vita, ma ci ha promesso che avremo modo di rifugiarci nel porto. Questo è il conforto che ogni figlio di Dio dovrebbe trovare in Lui, nostro porto nelle dure tempeste della vita. Scopriamo anche dal racconto di Luca che a bordo c'erano 276 persone. Era quindi una nave di notevoli dimensioni. In precedenza avevano gettato tutto il carico in mare e dopo aver mangiato gettarono via tutto il cibo. Il loro ammaraggio può essere considerato miracoloso, benché io insista nel dire che non si trattò di un miracolo. Comunque, non vi è dubbio sul fatto che Dio mantenne la promessa che Paolo e le 276 persone a bordo avrebbero raggiunto la terraferma in salvo. Così giungiamo al capitolo successivo, all'ultimo capitolo del libro degli Atti, il 28. E questo capitolo descrive il viaggio di Paolo da Malta a Roma. Quando Paolo arriva a Roma, testimonia prima agli ebrei, poi ai gentili. La storia non viene conclusa, ma si interrompe con Paolo che predica. Avevamo concluso l'analisi del capitolo 27 con Paolo che, insieme a tutti i suoi compagni di viaggio, sbarca su un'isola a loro sconosciuta. Scopriremo con i primi versetti del capitolo 28 che quest'isola era l'isola di Malta. Leggiamo ora i primi sei versetti del capitolo in questione. Dopo essere scampati, riconoscemmo che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni usarono verso di noi bontà non comune. Infatti ci accolsero tutti intorno a un gran fuoco acceso a motivo della pioggia che cadeva e del freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. Quando gli indigeni videro la bestia che gli pendeva dalla mano, dissero tra di loro: «Certamente quest'uomo è un omicida perché, pur essendo scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere». Ma Paolo, scossa la bestia nel fuoco, non ne patì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, ma dopo aver lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva nessun male, cambiarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. La baia dove avvenne lo sbarco è chiamata oggi Baia di San Paolo. Quest'isola è un luogo molto significativo per coloro che hanno vissuto in prima persona la Seconda Guerra Mondiale, quando quest'isola finì in prima pagina all'inizio del conflitto. Fu il posto più bombardato perché era un punto strategico. A quel tempo il generale Derby era generale e governatore dell'isola. Era un credente e un degno successore dell'apostolo Paolo. Certamente in questo naufragio e nello sbarco a Malta vediamo la provvidenza divina nella vita dell'apostolo. Credo che tutto ciò sia riportato affinché ne traiamo una lezione. Potrebbe farci sorridere il fatto che Luca definisca gli abitanti di quest'isola dei barbari o indigeni. Questo termine era usato per definire chi non parlava greco. Non implicava certo l'essere dei selvaggi. A dimostrazione di ciò abbiamo qui un altro esempio della gentilezza, della cortesia dei pagani. È necessario ricordare che 276 persone erano approdate sulla piccola isola. Molte di esse erano criminali inviati a Roma per essere puniti. Eppure troviamo descritto un atteggiamento di compassione, di disponibilità da parte della gente pagana dell'epoca. C'è un esempio simile nel libro di Giona, quando i marinai pagani cercarono di risparmiarlo. Non volevano gettarlo in mare, anche se era stato lui stesso a dire loro di farlo. Provarono a portare la nave verso terra, ma invano. A volte i non credenti sono più cortesi delle persone religiose, di coloro cioè che dovrebbero esercitare, dimostrare l'amore di Dio in terra. I versetti che abbiamo letto descrivono poi un avvenimento a dir poco singolare. L'apostolo Paolo fu morsicato da una vipera, ma non ne subì alcun danno. A questo proposito, ricorderete che alla fine del Vangelo di Marco c'è questa promessa. Marco 16, versetti 17 e 18 dicono: «Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti. Anche se berranno qualche veleno, non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno». Credo che quei segni fossero confinati, riservati solo a quei tempi, cioè prima che il Nuovo Testamento fosse completato, quando le persone avevano ancora bisogno di segni per poter credere nel Vangelo. Oggi io consiglio a chiunque di non raccogliere deliberatamente un serpente a sonagli. La maggior parte delle persone che lo ha fatto è morta. Il veleno ha un effetto tremendo. Vorrei far notare qualcos'altro. Paolo non raccolse deliberatamente la vipera. Paolo non stava tentando Dio. Paolo non ci vedeva bene. E raccogliendo dei rami secchi raccolse anche una vipera, ma non la vide. C'è anche un altro aspetto dell'apostolo Paolo che vorrei sottolineare. Il grande apostolo raccoglieva fasci di rami secchi. Queste persone dell'isola erano state molto gentili con loro. Avevano accolto 276 persone. Pioveva, faceva freddo e avevano acceso un grande fuoco affinché si riscaldassero. Quando il fuoco cominciò a diminuire, Paolo andò a cercare altra legna. Ciò dovrebbe cancellare qualsiasi insinuazione circa il fatto che Paolo fosse un predicatore pigro. Lui stesso, d'altronde, ci dice che praticava l'attività di fabbricante di tende per non essere di peso alla propria chiesa. Quindi il lavoro non lo spaventava proprio. Quanto successo fece pensare agli abitanti del luogo ad una punizione divina per qualche grave colpa commessa. Essi pensavano alla materializzazione di una divinità mitologica pagana, divinità che aveva voluto vendicarsi su Paolo. Qui la parola greca è dike, che tradotta correttamente significa appunto giustizia. In altre parole, essi credevano che Paolo avesse commesso un terribile crimine e che giustizia fosse stata fatta. Era scampato al naufragio, ma ora il veleno lo avrebbe certamente ucciso. Forse si sedettero per vedere cosa gli sarebbe accaduto. Si aspettavano che da un momento all'altro mostrasse loro la mano gonfia e il braccio tumefatto, gonfio, e che cadesse a terra morto stecchito. Probabilmente avevano una certa esperienza in quel campo, perché qualcosa di analogo era già accaduto alla loro gente. Credevano che sarebbe accaduto anche a Paolo. Degno di nota è il fatto che questi pagani possedevano il senso della giustizia. Credevano che Paolo fosse un assassino e che meritasse una punizione. L'episodio indica che nell'impero romano c'era il senso della giustizia. La Roma pagana diede questo contributo al mondo. Roma era nota per la giustizia, non per la pietà. I peccati infatti non venivano perdonati. Se infrangevi la legge, dovevi pagare. Sotto il dominio di ferro di Roma, il mondo chiedeva pietà. Era una preparazione per la venuta di Cristo, che sarebbe arrivato come Salvatore dai peccati, di modo che l'umanità potesse conoscere la pietà e il perdono. La promessa fatta da Dio in Marco 16:18 venne mantenuta con l'esperienza di Paolo. Non soffrì conseguenze di alcun tipo a causa del veleno, a causa del morso della vipera. E coloro che oggi raccolgono volontariamente serpenti e si appellano a quella promessa, a loro protezione, sono lontani mille miglia dalla volontà di Dio. Quando gli abitanti di Malta videro ciò che era successo, non considerarono più Paolo come un criminale, anzi, come un dio. Benché si sbagliassero, ciò permise a Paolo di stabilire contatti importanti sull'isola di Malta. Infatti, egli cominciò a esercitare i suoi doni di apostolo. Leggiamo i versetti dal 7 al 10 di Atti, capitolo 28. Nei dintorni di quel luogo vi erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse amichevolmente e ci ospitò per 3 giorni. Il padre di Publio era a letto, colpito da febbre e da dissenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti. Questi ci fecero grandi onori e, quando salpammo, ci rifornirono di tutto il necessario. Ora dunque Paolo esercitava i suoi doni. Entrò dal malato, padre di colui che lo stava ospitando, e dopo aver pregato lo guarì. Alcuni si sono chiesti se Paolo avesse predicato o meno il Vangelo a Malta e sono arrivati alla conclusione che in quel posto egli non lo fece. Credo che questo sia un caso in cui lo Spirito Santo ci suggerisce di usare il buon senso. Sicuramente predicava il Vangelo, anche se il brano non lo dice espressamente. È solo che siamo all'epilogo del libro e l'episodio è raccontato in modo conciso, direi telegrafico. A questo punto Luca presume che abbiamo imparato come si comportava Paolo. Con gli apostoli le guarigioni erano la testimonianza divina che il Vangelo veniva predicato e proveniva da Dio. È molto importante capire che Paolo predicava il Vangelo e che le guarigioni ne erano il risultato. Erano la prova della verità che predicava. Credo che sia ovvio quindi dedurre che Paolo fece qui ciò che aveva fatto ovunque in precedenza. Dal momento poi che Paolo si fermò a Malta per 3 mesi, è ovvio che i pochi versetti citati non sono il resoconto completo del suo ministero sull'isola. Quindi direi che possiamo essere sicuri del fatto che predicò il Vangelo. Il viaggio di Paolo riprese e si concluse a Roma. Leggiamo i versetti che ci descrivono questa fase in Atti 28, nei versetti dall'11 al 16. 3 mesi dopo ci imbarcammo su una nave alessandrina, recanti l'insegna di Castore e Polluce, la quale aveva svernato nell'isola. Approdati a Siracusa, vi restammo 3 giorni. Di là, costeggiando, arrivammo a Reggio. Il giorno seguente si levò un vento di scirocco e in 2 giorni giungemmo a Pozzuoli. Qui trovammo dei fratelli e fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e dunque giungemmo a Roma. Ora i fratelli, avute nostre notizie, di là ci vennero incontro sino al Foro Appio e alle 3 taverne, e Paolo, quando li vide, ringraziò Dio e si fece coraggio. E quando entrammo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al prefetto del pretorio. A Paolo fu concesso di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Per prima cosa ricordiamo che Castore e Polluce, che costituivano lo stemma, il simbolo della nave, erano 2 dei romani. Nel foro romano c'è ancora una colonna dedicata a loro. La tempesta ormai era finita. L'euro aquilone, quel vento tempestoso proveniente dal nord, era passato. Soffiava di nuovo il vento del sud, vento che condusse la nave a Pozzuoli senza ulteriori intralci. Adesso Paolo si trova sulla via Appia e vediamo ancora una volta quanto sia importante l'incoraggiamento dei credenti per lui e per ogni credente in difficoltà. Arrivato finalmente a Roma, Paolo fu libero di vivere in una casa sua, tutta sua, ma era sempre controllato da una guardia. Vari soldati si davano il cambio. Poco dopo il suo arrivo, Paolo prese contatto con i capi della locale comunità giudaica. Tre giorni dopo, Paolo convocò i notabili tra i giudei e quando furono riuniti disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro i riti dei padri, fui arrestato a Gerusalemme e di là consegnato in mano dei romani. Dopo avermi interrogato, essi volevano rilasciarmi perché non c'era in me nessuna colpa meritevole di morte. Ma i giudei si opponevano e fui costretto ad appellarmi a Cesare, senza però avere nessuna accusa da portare contro la mia nazione. Per questo motivo, dunque, vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, perché è a motivo della speranza di Israele che sono stretto da questa catena». Ma essi gli dissero: «Noi non abbiamo ricevuto lettere dalla Giudea sul tuo conto, né è venuto qui alcuno dei fratelli a riferire o a dir male di te. Ma desideriamo sentire da te quel che tu pensi, perché quanto a questa setta, ci è noto che dappertutto essa incontra opposizione». E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero, ed egli dalla mattina alla sera annunziava a loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. Alcuni furono persuasi da ciò che egli diceva, altri invece non credettero. Essendo in discordia tra di loro, se ne andarono, mentre Paolo pronunciava quest'unica sentenza: «Ben parlò lo Spirito Santo, quando per mezzo del profeta Isaia disse ai vostri padri: vada questo popolo e di: voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è rivolta alle nazioni, ed esse presteranno ascolto». Quando ebbe detto questo, i giudei se ne andarono discutendo vivamente fra di loro. E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto, e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio, insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Possiamo notare subito che Paolo tentò dapprima l'approccio con gli ebrei, come nel suo stile. Spiegò loro perché era stato portato fino a Roma. Ma il brano che abbiamo appena letto ci dice anche che l'apostolo godeva in quel momento di una libertà sproporzionata alla sua condizione di prigioniero. Poteva addirittura ricevere, previo appuntamento, un gran numero di persone. Notiamo inoltre che ancora una volta l'apostolo Paolo usò le sue conoscenze dell'Antico Testamento per convincere i giudei su Gesù. Come sempre ci fu la doppia risposta al messaggio. Alcuni credettero, altri no. Il libro degli Atti racconta l'inizio della diffusione del Vangelo sulla terra. E ricordati che nel giardino dell'Eden l'uomo aveva dubitato di Dio e gli aveva disubbidito. Così vediamo che anche ai tempi di Paolo alcuni credettero al contrario di altri. Il libro degli Atti termina con Paolo che predica in Roma. Prigioniero, sì, ma libero, libero di insegnare e predicare le cose relative al Signore Gesù Cristo. Il racconto però non finisce qui. Lo Spirito Santo opera anche oggi. Il libro degli Atti finirà con il rapimento, il ritorno di Cristo dai suoi. Il lavoro della Chiesa non è ancora finito, la storia continua. E anche se ciò che io e te avremo fatto grazie allo Spirito Santo sarà incluso in essa. E qui termina invece, proprio a questo punto, in questo momento, la nostra riflessione sul libro degli Atti, libro che abbiamo potuto studiare in queste sere che siamo stati insieme. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a lunedì prossimo, al solito orario, quando insieme apriremo un nuovo libro dalla Bibbia, dalla Parola di Dio. Appuntamento a lunedì.